proprio così come vuole la sfumatura? Questo è il quesito cui cercheremo di rispondere oggi. Non siamo nell'atelier di un parrucchiere, bensì no. nello studio di voi che sapete. Buongiorno Giovanni, ben trovato.
Buongiorno Claudio e ai nostri ascoltatori.
Ovviamente parliamo della sfumatura in musica e soprattutto dei finali, no? Insomma, concludere i brani è sicuramente uno dei compiti più ardui per un compositore, un po' l'ultimo messaggio che si lascia. E poi non ci sono solo ragioni musicali, evidentemente, ma anche ragioni commerciali, e questo è anche un altro dei punti che cercheremo di trattare oggi con i nostri ospiti. Innanzitutto il musicista e musicologo Franco Fabbri. Buongiorno Franco e ben ritrovato.
Buongiorno a tutti, grazie.
E poi musicista e discografico Claudio Carboni. Buongiorno Claudio, ben ritrovato anche a te.
Buongiorno, un piacere.
Allora, prima di cominciare a parlare di questo argomento, se sei d'accordo Giovanni, io proporrei ai nostri ascoltatori un brevissimo ascolto.
Perfetto.
Più sfumato che mai. Cosa facciamo Giovanni? Andiamo sulla sfumatura, andiamo sulla dissolvenza.
Ma sì, anche perché ormai si usa fare così.
Si usa fare così, insomma ormai è un codice, un linguaggio radiofonico, no? Fare questi crossfade, come dicono i tecnici del suono. Beh, qua Gustav Holst nel suo The Planets, questo piccolo estratto da Nettuno, l'aveva risolta in altro modo, giusto Franco Fabbri?
Sì, aveva messo un coro in una stanza separata dalla sala, con una porta, e il coro inizia a cantare e pian piano, proprio in conclusione di questa sezione, di questa suite orchestrale, la porta viene chiusa, realizzando una dissolvenza, quindi con un diciamo con un approccio meccanico al problema. Non si tratta di istruire i musicisti di suonare sempre più piano, ma di continuare a cantare come cantavano all'inizio, salvo che man mano vengono chiusi fuori, per così dire.
Quindi una dissolvenza meccanica, fisica e meccanica.
Comunque un antesignano.
Senti Franco, insomma, il fatto, lo dicevamo poco fa, no? Concludere i brani sicuramente è uno dei compiti più ardui, più difficili, complessi per un compositore, perché insomma si è davanti a due scelte estreme, con tutte le, appunto, le sfumature del caso. Un finale che, se vogliamo, segue un po' la retorica del discorso, con il classico finalone strappa applausi, oppure al contrario magari un finale irrisolto, no? Che lascia come una specie di quesito. Quindi scelte possibili, tante diverse scelte possibili per finire un brano. Quali generi di considerazioni si possono fare prima di entrare nel discorso più legato, diciamo così, alla commerciabilità, alla radio, allo streaming e quant'altro?
Sì. Il problema del finale è un problema che diciamo si presenta ai compositori in tutta la storia della musica, perlomeno della musica occidentale. Non so poi come trattare questo argomento rispetto ad altre tradizioni musicali. E naturalmente da un lato c'è diciamo la spinta verso la retorica, quindi verso il finale o scoppiettante o trionfale, glorioso, eccetera, che spesso in epoca classica o anche romantica aveva il suo, diciamo, il suo perché, oppure anche altre soluzioni. Sicuramente nel tardo 800 e i primi del 900 i finali antiretorici, finali morendo, usando un termine che è proprio della, diciamo, della grammatica e del linguaggio, del gergo musicale, sono sempre più importanti. Mi viene in mente anche il finale dell'adagio della Nona Sinfonia di Mahler, che non è una vera sfumatura, ma insomma si passa da una grande orchestra in tutta la sua potenza a un suono molto lieve, tant'è vero che Mahler mise in partitura poi alcune battute di silenzio alla fine. per fare in modo che fosse percepito questo passaggio dal suono al silenzio. Poi mi viene in mente Ives, The Unanswered Question, la domanda senza risposta,
certo.
Ma mi viene anche in mente Franz Joseph Haydn con la famosa Sinfonia
degli
addii,
immagino, certo.
In cui nell'ultimo movimento i musicisti cominciano ad andarsene via, spengono la candela e alla fine rimangono soltanto due violini con la sordina, quindi
sì.
Questo tipo di soluzione esisteva già molto prima dell'introduzione di mezzi tecnici che permettessero di realizzarla.
Assolutamente, no? Beh, Claudio Carboni, invece, dal punto di vista di un discografico, quali sono le problematiche generali, prima di addentrarci in cose più specifiche, quali sono le problematiche generali cui che si affrontano nel compilare, per esempio, la scaletta di un disco?
Allora, faccio una piccola premessa perché mi avete ricordato due concerti che io ho prodotto come produttore al Festival di Cartagena in Colombia in anni recenti, perché I Pianeti di Oz l'abbiamo fatto nel 2019 con una mega orchestra che si chiamava Supernova, diretta da Robin O'Neill, e anche la Sinfonia 45 di Haydn, la Sinfonia degli Addii, l'abbiamo fatta nel 2020, quindi ho ricordi molto recenti di queste due cose, due tra l'altro composizioni magnifiche che ho molto molto amato. E invece da un punto di vista discografico, diciamo che nell'accezione discografica di vecchio stampo lo sfumato finale era piuttosto utilizzato, anche se io mi occupo di un'etichetta discografica che prevalentemente fa musica jazz, musica mediterranea, e diciamo che nel jazz questa pratica non si utilizza tantissimo, quello che si utilizza di più magari è invece il morendo, che diceva giustamente Franco Fabbri. E ad esempio mi viene in mente un musicista che lavora molto nella nostra etichetta discografica, che riesce ad ottenere dei finali con dei pianissimi che sono dei capolavori, mi viene in mente il clarinettista Gabriele Mirabassi.
Ah, è vero.
Che è veramente un maestro di queste note che vanno sì a sfumare, ma lo va a fare proprio lui fisicamente in una maniera ineccepibile. E poi ovviamente arriveremo, tanto so che ci arriveremo, a quello che è un pochino più l'idea modaiola riferita alle playlist e ai DSP che si usano ora per ascoltare la musica, dove comunque il brano deve finire e anche piuttosto in fretta, altrimenti immediatamente l'ascoltatore con lo skip va a un'altra playlist o un altro brano, e quindi subentra immediatamente questa idea commerciale che tu hai già anticipato.
Esatto, che ci mettono anche un bel po' di ansia, penso per esempio alle trasmissioni televisive che ormai si sono private della sigla, no? È un discorso, se vogliamo, a fine. Ma sentiamo invece un brano che risale al 1960 e che aveva, come dire, un modo di conclusione piuttosto singolare.
Rotola, 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 strada facendo rotola, gira, rimbalza e rotola, come il mio amore inutile, dove mai finirà, dove mai finirà, dove mai finirà, dove mai finirà.
È davvero un bel modo di concludere un brano, decisamente singolare, poi ascoltandolo come facciamo noi qui in radio in cuffia, insomma l'effetto è esaltato. Si trattava di Il Barattolo, Gianni Meccia, ma soprattutto forse molti di voi non sanno che l'arrangiamento, la produzione di questo bellissimo brano è di niente meno che di Ennio Morricone, che scrive addirittura in partitura Barattolo 1 e Barattolo 2, no? Quindi insomma, grandissimo maestro dei timbri e soprattutto grande maestro del fatto di usare dei timbri in contesti diciamo così inaspettati, che so, penso ai clavicembali nel western, penso al fischio oppure alla voce di Edda dell'Orso, insomma della chitarra di Bruno Battisti Damario, sempre usati diciamo così fuori contesto per evocare delle suggestioni e delle situazioni filmiche, soprattutto nel suo caso. Ma qua parliamo proprio del finale, che è un finale, come dicevamo, abbastanza singolare. Franco Fabbri, che cosa succede esattamente qui?
Dunque, se lo si ascolta con particolare attenzione, ad esempio in cuffia, ci si rende conto che il fade out, la sfumatura, la dissolvenza, non riguarda allo stesso modo la voce e gli strumenti. Quindi possiamo ipotizzare che durante la, diciamo, il missaggio di questo pezzo non si sia agito sul controllo generale del volume, come per lo più si è fatto quando si facevano queste dissolvenze,
sul master,
certo. Farle, quindi sul master, ma separatamente sulle diverse piste, in modo che ad esempio il barattolo e la voce restino più in evidenza rispetto al resto della base, no? E quindi è una sfumatura articolata che punta proprio sui due aspetti che evidentemente Morricone giudicava più importanti per suggellare il finale di questa canzone. Aggiungo un aspetto filologico perché è importante. La sfumatura in inglese si dice fade out,
sì.
E il controllo del volume sui banchi di missaggio si chiama fader.
Certo.
Quindi lo sfumatore, diciamo, ed è interessante notare che nell'epoca in cui sempre di più il fade out, la dissolvenza finale diventa quasi di rigore, c'è anche un cambiamento tecnico, perché inizialmente sui banchi di missaggio ancora abbastanza primitivi il controllo del volume avveniva con delle grosse manopole, come la manopola del nostro impianto di amplificazione, della radio che controlla il volume, no?
Certo.
Mentre vennero sempre più introdotti i controlli del volume lineare. Lineari, i fader, quello che si spingono in su e si tirano in giù, perché in quel modo è più chiaro anche il meccanismo, la velocità con cui si fa la sfumata, e questo è attestato quindi non solo dall'aspetto astratto della musica, ma anche dall'aspetto concreto delle apparecchiature che sempre più si diffondono negli studi e sono create in questo modo, formate in questo modo.
Quelli erano anni in cui appunto cominciavano le registrazioni multitraccia, poi la stereofonia, insomma erano cose nuove, no? Su per giù per quei tempi lì, per gli anni 60, e quindi chiaramente tutto questo stimolava tutta una serie di sperimentazioni infinite, quindi per esempio i ruoli dei produttori erano veramente importanti.
Franco Fabri, ancora un attimo ragionare con te su questo aspetto della sfumatura. È chiaro che diventa un fattore anche modaiolo, lo abbiamo ricordato, ma c'è in qualche modo la possibilità di intravedere un fattore culturale in tutto questo? Cioè, voglio dire, non si può leggere anche un tirarsi indietro del compositore per non trovare una soluzione finale al brano, o un demandare a una tecnica, in fondo meccanica, la sensazione appunto di aver creato un finale, ma il finale non c'è.
Sì, certo, c'è anche questo aspetto, è anche, se vogliamo, un aspetto di pigrizia che è stato molto diffuso in un certo periodo, ma bisogna anche vedere dei valori potenzialmente positivi, cioè l'idea di un finale aperto, l'idea di una composizione, anche una composizione breve come le canzoni, che dura potenzialmente all'infinito. È stato fatto da degli studiosi americani un esperimento di far ascoltare dei finali di canzoni a degli ascoltatori, indicando a questi ascoltatori di battere il tempo con la mano o col piede, e si è verificato che mentre quando il finale è secco, appena finisce la musica l'ascoltatore finisce di battere il tempo, quando invece il finale va in dissolvenza l'ascoltatore continua a battere il tempo anche quando ormai la dissolvenza è finita. Quindi c'è, diciamo, una disposizione psicologica a considerare quella musica come una musica che si estende oltre il tempo effettivo in cui si è esposti a quel suono, e questo lo trovo abbastanza interessante. Quindi è un elemento estetico che alcuni hanno saputo usare in modo costruttivo. I don't wanna sound complaining, but you know there's always...
1962, Please Please Me The Beatles, che qua scelgono evidentemente un finale deciso, secco, no? Quindi è più somigliante, se vogliamo, a quanto viene fatto oggi, ma con scopi che non sono musicali espressivi, benché tecnologici, diciamo così.
Facciamo un salto temporale, Claudio Carboni, mezzo secolo, dal 1962 andiamo al 2022. Qual è la situazione oggi con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione per attingere musica? Si è creata una nuova moda? Si mantiene la stessa modalità e tecnica di sfumatura? O ci sono delle nuove proposte che si affacciano all'orizzonte?
Allora, io sono in un'etichetta dove, non so se fortunatamente o sfortunatamente, non ci occupiamo molto di musica, tra virgolette, modaiola, nel senso che facciamo quella che così viene chiamata in qualche modo musica di nicchia, o comunque una musica che non sposta sicuramente il gusto di milioni di persone, per cui spesso ci affidiamo all'artista e come produttori magari interveniamo con dei consigli. Così mi ha fatto molto riflettere l'intervento di Franco Fabbri precedente rispetto al finale. Ad esempio, una cosa che io condivido molto è che quando una melodia, magari anche semplice ma molto interessante, viene ripetuta, dà questo effetto un po' di ipnotico e a volte aiuta molto l'ascoltatore a entrare in una dimensione un po' diversa di quello del semplice ascolto. Ecco perché credo che un finale ripetuto diverse volte a sfumare a volte sicuramente lascia qualcosa di più dentro anche all'ascoltatore, mentre un finale secco come quello che abbiamo appena ascoltato dei Beatles ti fa capire che lì è finito tutto, no? È un pochino meno sognante come cosa. Oggi lo dicevo prima, spesso quando si fa musica commerciale si pensa all'effetto che può avere negli ascoltatori e a quanto questo brano possa essere ascoltato, quindi normalmente i brani ora sono molto più corti rispetto a un tempo, e questo devo dire un po' anche nel mondo del jazz, nel mondo della musica non commerciale, è inevitabile che gli effetti commerciali siano arrivati. Quindi difficilmente siamo di fronte a suite che durano 20-25 minuti come nei dischi degli anni 50 e 60, per cui anche nel jazz siamo abituati a periodi un pochino più brevi, anche se devo dire che il finale, l'ho premesso, normalmente nel jazz non si usa tantissimo il finale sfumato, però normalmente si lascia grande spazio all'interpretazione dell'artista e come dicevo ci sono artisti che realmente nel finale con delle code, con degli ad libitum riescono a fare delle cose meravigliose che in qualche modo possono ricordare uno sfumato, anche se poi normalmente si arriva a una vera conclusione.
Io ricordo di aver assistito in tempi recenti a un concerto di Simone Zanchini, fantastico fisarmonicista, che ha proposto agli ascoltatori appunto un unico brano da su per giù un'ora, quindi ha suonato per un'ora di seguito ed è veramente stato interessante capire un po' lo stupore degli ascoltatori, insomma di quelli che erano venuti al concerto, perché si aspettavano, cioè richiamavano a un certo punto la fine del brano, a un certo punto se ne sono completamente dimenticati e quindi alla fine è tutto finito in un incredibile applauso liberatorio dopo un'ora di musica, no? Anche questa è un'esperienza particolare, mi pare che tu conosca bene, no, Claudio Carboni, Simone Zanchini, come...
Sì, proprio quest'anno abbiamo prodotto un suo album in duo, ecco, con Gabriele Mirabassi, quindi certo. Sono due musicisti che sono venuti, li troviamo insieme. Loro in questo album che hanno proposto, tra l'altro registrato rigorosamente in studio ma dal vivo, perché non c'è né una sovraincisione, assolutamente sì. Niente, soltanto diversi take, come si dice in gergo, no? Diverse riprese, certo, dello stesso brano fino a che non arrivi a quella che reputi corretta. E lì sì, è la stessa situazione, non abbiamo fatto un unico brano, però abbiamo cercato di creare come se fosse un concerto, di modo che il pubblico si ponga davanti a questo ascolto più come un unicum che come una serie di brani. Ecco perché dicevo, la nostra musica non è la musica esattamente da playlist, è più una cosa di concetto, no? Quello che viene a mancare nella playlist, la paura dello skip fa sì anche che difficilmente si ascolti un intero disco. Poi dicevi, il periodo musicale che è cambiato.
È vero, dicevi appunto, no, di questa possibilità della musica di essere reiterata in continuazione per avere questo effetto sognante, poi come dicevi anche tu Franco, quello di continuare a battere un ipotetico tempo anche quando la musica non c'è più. insomma, quasi due minuti di finale reiterato, era il 1968 e Jude evidentemente l'avete riconosciuta tutti, ancora i Beatles. Sarebbe bello per esempio inventare un'edizione del musichiere dove anziché dare il tema si fanno sentire i finali per vedere quanta gente se li ricorda e li riconosce. Beh, questo è molto facile, no?
Facile, sì, sì. Franco Fabbri, c'è o ci potrebbe essere un altro modo, un'altra maniera per utilizzare la sfumatura come mezzo espressivo? Ecco, poco fa, grazie anche a te, abbiamo fatto una sorta di carta d'identità del fade out, ma ci potrebbe essere qualche altro utilizzo che apra a nuove piste?
Sì, ci sono anche proprio nella storia, diciamo degli ultimi 50 anni, degli esempi di fade out a metà di un pezzo e poi c'è un fade in che riprende da dove più o meno si era arrivati, quindi c'è il suggerimento che il pezzo sta finendo e poi invece continua. Naturalmente bisogna anche tenere conto proprio dell'inverso della dissolvenza, cioè l'assolvenza. Anche questa è stata usata non tanto quanto la dissolvenza, ma ci sono pezzi, ovviamente soprattutto nel progressive rock, che sì, cominciano mm-hmm. con delle lunghe assolvenze, dei piccoli rumori impercettibili, poi pian piano il pezzo si costruisce. Quindi è comunque uno strumento, il fader, che fra quelli che un produttore o musicista può usare.
E poi vabbè, c'è il discorso legato alla radio che non abbiamo affrontato, no? Noi ci troviamo sì. proprio come dire, direttamente coinvolti quando un pezzo inizia, come hai appena detto, no? Quindi con piccolissimi suoni eccetera, insomma radiofonicamente si rischia di far un po' sparire tutto, quindi non sono pezzi così adatti alla diffusione radiofonica, no? Però questo è l'effetto dello sfumare, insomma, per questo la radio ha avuto un ruolo direi fondamentale, specialmente all'inizio, giusto?
Sì, anzi direi che l'uso di questa risorsa avviene prima nella radio, direi già a partire dalla metà degli anni 20 con l'elettrificazione dei processi di registrazione e di riproduzione, per cui nelle stazioni radio ancora, diciamo sotto altri aspetti, primitive di quegli anni, si comincia a utilizzare il controllo del volume, ad esempio per accorciare dei brani, anche realizzare poi pian piano anche dei montaggi in assenza ancora di un vero strumento per fare i montaggi, che sarebbe stato poi il registratore a nastro anni più tardi. Quindi certamente questa pratica è nata nella radio e poi si è diffusa nella discografia, anche per affrontare uno dei problemi forse più grossi per la discografia per lungo tempo, che era la durata dei pezzi. Quindi costringere la durata di un pezzo a restare all'interno dei limiti offerti da un particolare supporto, il disco 78 giri, il disco 45 giri, eccetera.
Sono le 14.59 e noi siamo costretti a sfumarvi. Ahimè, il tempo è tiranno, ma noi ci lasciamo andare con un'ultima particolarissima dissolvenza finale con gli Art Beers da un album, scusatevi, del 1978. Ascoltiamo questa Morid Dancing con una dissolvenza finale che è un materiale musicale che è diverso rispetto al resto del brano. Questa è un'ulteriore possibilità. Grazie quindi ai nostri ospiti, grazie a Franco Fabbri.
Grazie mille a voi.
E naturalmente grazie a Claudio Carboni. A presto ad entrambi, buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio.